No, io ringrazio Pino, ringrazio Santo, ringrazio Marco per questa testimonianza, insomma, di intelligenza ulteriormente, insomma, evidenziata, sensibilità, ma anche di attenzione a un tema che, insomma, voglio discutere, che ogni volta si fa più forte, insomma, ogni volta che viene la suggestione, che non si ferma davanti anche alla, come dire, territori imperdibili come quello della coscienza. Io cerco di veramente 2 minuti perché ho parlato tanto in questi giorni contro la mia, come vi ho detto, propensione a stare in silenzio. Ma alla base del farlo non c'è luce, c'è un proverbio cinese che Ernst Bloch, in Principio e Speranza, utilizza per raccontare delle cose importanti rispetto al tema che vi ho scelto e che tanto ha segnato intere generazioni intellettuali. A me è piaciuto subito perché probabilmente, insomma, l'ho ritenuto assolutamente calzante rispetto al cammino della mia riflessione che da anni si confronta appunto con timore e tremore rispetto a questo tema dannatamente complicato. Perché alla base del faro non c'è luce? Beh, l'ha detto molto bene Santo di nuovo, perché c'è un rapporto irrisolto tra luce e ombra. Il faro proietta la luce e avvisa i naviganti che possono incorrere in una sorta di incidente marittimo, possono sbattere contro la costa, gli scogli e tutte le altre. Tutti gli altri rischiosissimi pericoli che naturalmente, tutti, insomma, difficoltà della navigazione. Perché luce e ombra? Ma perché, sempre per stare, anzi, per uscire dalla metafora e dire, insomma, entrare proprio sul terreno di alcuni dei temi fondamentali della ricerca psicologica, perché in realtà in questione, come avete intuito anche stamattina, anche se qualcuno fa fatica ancora a metterlo fino in fondo in discussione, è il tema della luce, è il tema della razionalità a cui una cultura illuministica e dunque scientifica e dunque positiva ha consegnato, a mio avviso, un compito assolutamente ansiogeno per l'umanità. Ansiogeno per gli individui, ansiogeno per gli uomini, ansiogeno per il mondo in quanto tale. Cioè, l'idea di portare alla rappresentazione massima, olimpica a tutti, quella che è semplicemente una capacità di accorgerci delle cose, della vita, del mondo, e di scegliere in base degli algoritmi un po' fantastici, meravigliosi certamente, ma estremamente complicati, cioè alla luce della razionalità. Gli anni 50, dagli anni 50, ci siamo resi conto, mediante esperimenti estremamente ingegnosi, che non siamo in grado assolutamente di fare quei calcoli che, da un lato l'economia, da un lato anche i filosofi, quelle operazioni mentali che dovrebbero e dovevano spiegare le cose, la vita. Se poi pensate che addirittura interi sistemi ideologici sono stati concepiti e dunque intere economie sono state pensate non sui tempi brevi delle scelte individuali, dei bisogni, della propensione al rischio, tutte le altre cose che fanno sì che noi si sia esseri che decidono, ma insomma si sono stati costruiti piani quinquennali di 6 anni, 7 anni, intere ideologie, intere immagini dell'umano, dell'uomo. Beh, allora capite che noi ci troviamo di fronte a un turning point, no? Cioè un punto di torsione che epistemologico e scientifico è assolutamente. Cosa c'entra questo con la coscienza? C'entra moltissimo. Perché io parlo della coscienza con un'accezione che non è molto corrente, cioè nel senso che io non credo che la coscienza, così come la intendiamo comunemente, sia qualcosa su cui si possa discutere, anzi si debba tacere. Io assegno alla parola coscienza una connotazione, una natura esclusivamente nella propria logica. Per me la coscienza, che non è l'attenzione, attenzione, non è l'attenzione. E poi qui potremmo entrare in una sorta di discussione su che cosa è appunto l'attenzione, perché giustamente diceva Sancho, cerco di farlo anche in un angolo del libro, recuperando alcune questioni proprio fenomenologiche che mi sembrano estremamente promettenti e lungimiranti. Bene, dicevo che cos'è questo problema della razionalità, dunque della vita razionale, della vita di relazione, della nostra capacità di pensarci e pensare il mondo attraverso quella idea che Karl Jaspers nella Psicopatologia Generale del 1913 mise a fondamento della consapevolezza, cioè l'unità di percepirsi come tali, contrapposti alla realtà del mondo, eccetera, eccetera, una storia tediata. Ecco, noi ci troviamo in un momento in cui da un lato casca l'idea antica che ci era stata consegnata dall'Ottocento, un'idea di una coscienza unitaria, e questa coscienza si diffrange in una sorta di prisma mutevole, ingannevole, dove la realtà non è data dall'idea, dalla pretesa della razionalità che getta il suo fascio di luce sulle cose, ma è data da zone di interferenza, di consapevolezza e inconsapevolezza, di luci ed ombre, dove addirittura la luce è illuminata dall'ombra, paradossalmente. Dove la luce vive in funzione dell'ombra e dove l'ombra vive in funzione della luce, ma dove la stessa ombra è luce. Noi dobbiamo uscire da un secolo che ci ha pensato in maniera totalitaria, vedete qui le cose sono parole di pensieri che mettono in connessione altri pensieri, ma aver pensato alla razionalità umana, alla capacità di pensare il mondo, di rappresentarlo, di pianificarlo, è stata un'idea assolutamente totalitaria, ancora oggi. La stessa, questa cosa, dal mio punto di vista, penetra, entra anche nel mondo e nei valori, nelle gerarchie dei valori della psicologia, che è, vive nel mondo, vive delle cose, vive dei valori, dei significati e quant'altro. È un errore concettuale dannatissimo pensare che la nostra razionalità sia capace di governare il mondo, di dirigerlo e quant'altro. E allora qui che cosa succede? Succede che c'è un capovolgimento di scenario. Il rapporto non è tra inconscio, così come è stato rappresentato lungo tutto il secolo da questo bellissimo romanzo borghese che è la psicanalisi. No, il mistero non è l'inconscio, il mistero è la coscienza. Perché la coscienza, quella che io intendo come coscienza, è ciò che ci accompagna dal momento in cui ci svegliamo fino al momento in cui chiudiamo gli occhi. E tuttavia quella condizione che noi chiamiamo di vigilanza, di veglia sostanzialmente, non è la coscienza. Che la coscienza è una struttura che io a Napoli, come Santo sa, ho cercato di rappresentare anche nelle sue configurazioni neurobiologiche. Ho parlato della formazione muscolare e poi dell'ascending reticular activating system, cioè che è una struttura, l'albero su cui si impianta tutta la nostra vita. Quindi non scivoliamo nello scetticismo, non giochiamo con le parole, c'è qualcosa di assolutamente duro e inaggirabile che si chiama struttura del nostro cervello, che è fatto da un mesencefalo, è fatto dal talamo, è fatto dalla corteccia. Ora io, vedrete nel libro, che avrà la curiosità la pazienza di legittiarlo un po', vedrete che io faccio anche una storia di questo problema che molti non conoscono, perché su questa cosa, su questo vulcano antico, c'è stata una discussione che ha infiammato l'animo, la mente di tantissimi studiosi, di tantissimi scienziati. Ma pensate da Ewing Jackson, il padre della neurologia, e poi pensate agli anni 50, a Penfield, e pensate, nonostante che, e questo è dannatamente singolare, perché dopo la svolta comportamentista e addirittura col cognitivismo, la coscienza viene messa a parte, cioè il tema dei temi, ciò che è superiore a qualunque altro problema che noi abbiamo in psicologia, nelle neuroscienze e quant'altro. Io ho detto prima, con i fisici, insomma, che io non vedo altri problemi seri, importanti, perdonate in questa luce, anzi io vi chiedo veramente umilmente scusa per questo, ma io devo pur dire quello che penso. Non credo vi siano altri problemi come la coscienza, oltre naturalmente i buchi neri, non so, la nascita della materia e l'infinitamente piccola nascita della vita. Insomma, questi mi sembrano i tre temi centrali del mondo.
Ma su questo sono state raccontate un sacco di cose imprecise, inesatte, inseguendo assolutamente questa chimera dalle forme incostanti, estremamente ingannevole, che ogni volta anche persone estremamente attente, specialisti attenti, insomma, ignorano. Perché noi, che cos'è la scienza? Qual è questo impianto di cui ci hanno parlato in maniera così anche affascinante ma anche rigorosa prima i fisici? La scienza vive soltanto se demarca i significati. Santo diceva una cosa molto precisa prima, cioè diceva, se tu non operi una riduzione, qual è la differenza allora tra l'arte e tra l'arte, la letteratura? Se tu non operi una riduzione, cioè ridurre non ha quella connotazione, come dire, negativa, ridurre è il compito, la missione dello scienziato. Ovviamente altro è ridurre dal punto di vista proprio ideologico, cioè banalizza, no? Cioè io credo soltanto, conosciamo soltanto se riduciamo gli oggetti, li indaghiamo, li scomponiamo, li divisezioniamo. No, ridurre è avere un metodo, non significa essere, pensare che si conosce solo ontologicamente, cioè alla radice, all'origine, e così conseguiamo quella conoscenza che cerchiamo di ottenere. No, la coscienza è dannatamente qualcosa che noi dovremo reinterrogare, cercando di separare ciò che va separato e ciò che in qualche modo va, perché lo potremo reinterrogare, ciò che va letteralmente buttato. Io penso sinceramente che questa parola sia del tutto inadeguata a rappresentare quei fenomeni che invece sono fondamentali nella nostra vita di relazione, e cioè la consapevolezza e i gradi di consapevolezza, che la coscienza, se non facciamo questa cosa non capiamo più niente. Per cui avremo una coscienza ecologica, una coscienza narrativa, una coscienza biologica, una coscienza estetica, una coscienza con una coscienza, ognuno ne può elencare almeno 20 declinazioni, 20 forme. Questo è nulla. Invece la scienza che deve fare deve demarcare, deve consegnare alle proprie parole una qualche pretesa di corrispondenza, altrimenti non andiamo da nessuna parte, perché io parlerò un linguaggio che è totalmente diverso e assolto dal vincolo di senso che bisogna consegnare alle parole nella relazione con l'oggetto. Ecco, è questo il tentativo, cioè, adesso chiudo per cercare di, insomma, una sorta di igiene del pensiero, ricostruire una storia straordinaria che è stata messa ai margini, è stata posta in ombra da una cultura che pure è importante, che in qualche modo perché spaventava, perché le questioni poste erano assolutamente terrorizzanti per qualunque scienziato, per qualunque, poi si sa, gli scienziati sono vedono l'oggetto concreto, e questo è un grande limite. Anche se devo dire che gente come Sherrington, sto parlando di premi Nobel, come Penfield, come altri, hanno azzardato un'idea, almeno l'hanno fatto. Invece oggi che una stragione particolarmente, secondo me estremamente interessante, sembra che la confusione sia massima. Ormai non si legge nemmeno quello che i grandi neurologi del passato hanno detto, hanno scritto. Ci sono delle pagine assolutamente incredibili, dove addirittura se voi prendete Brain del 1957, voi trovate che uno come Sir Francis Walshy dice a uno come Wilder Penfield, cioè uno che aveva operato il cervello di una quantità, un neurologo canadese, che aveva operato una quantità immensa di pazienti, ma tu stai dicendo un sacco di sciocchezze, e nasce una controversia, una disputa violentissima, sembrava una disputa teologica, perché quanto era appassionante, quanto era straordinario questa tensione che mettevano in questa pretesa, se, per certi versi, di gettare luce in questo misterioso oggetto. E allora io penso che oggi non possiamo che fare un passo fuori dalle intransigenze disciplinari, fuori dai fili spinati che legano questa idea assolutamente burocratica delle discipline. Un tempo non c'erano queste cose, Ora è tempo che ognuno faccia un atto di umiltà, ma non per contaminarsi, interdisciplinare, questa robaccia qui, no? No, ascoltarsi dal proprio punto di vista e come far crescere la conoscenza a partire dal proprio punto di vista che ascolta l'altro. Questo è il problema. Uscire dalle retoriche dell'intransigenza che ci consente di metterci all'ascolto e umilmente, con pazienza, come Marco richiamava prima, costruire un'ipotesi. Perché tutti quanti abbiamo lo stesso problema, ce l'hanno anche i fisici questo problema. Tant'è vero che Riccardo, per esempio, faceva una cosa, un riferimento. Alcuni fisici hanno formulato delle ipotesi della coscienza fino addirittura nei microtubuli cellulari. Chi può indagare la coscienza, ad esempio, nelle sue forme riflessive, nelle sue forme meditative, nelle sue forme contemplative? No? Cos'è? Non è una trasformazione della coscienza quella? È soltanto perché lo fanno degli asceti, dei santoni indiani o altro ancora, forse che questo non abbia dignità, a parte il fatto che ci sarà una messa di... cioè una messa di studi su questo, che anche in MRI e il transcefalogramma e quant'altro. Ecco, a me sembra che siamo in un tempo nuovo dove ognuno deve davvero rinunciare ai propri vocabolari di riferimento, ai propri vocabolari di identità, uscire dalle logiche della tribù e mettersi in cammino, perché noi abbiamo un problema se vogliamo dare senso, fondatezza e a questo compito che noi ci siamo posti, che è quello della ricerca. Io credo che questo sia il senso di questa questo significa essere di nuovo nella matrice e cercare di essere prudenti anche nei modelli che noi utilizziamo, che a volte sono più complicati dei fenomeni che cerchiamo di spiegare. Questo a me sembra il senso di questo libro. Ci sono riuscito a gettare luce su alcune piccole cose e poi mutamento, quello che sta accadendo non può essere predetto. Io prenderei davvero con molta prudenza tutto quello che sta succedendo per esempio nell'ambito delle neuroscienze e delle immagini funzionali. Stamattina dicevo che bisogna essere molto prudenti, perché una cosa è visualizzare le trasformazioni di un cervello che si ritrova di sangue qui leggiamo soltanto le variazioni metaboliche, altre far corrispondere, come hanno fatto molti studiosi, in maniera assolutamente antiscientifica, perché questi sono contro la scienza. Questo dato contrabbandano un metodo che non è quello della scienza. La scienza è umile, la scienza è modesta, la scienza ti dice io ho visto questo e lo riproduco. Ma invece pur di seguire con il sensazionalismo si dice, allora questo io vedo come massimo rischio, come insidia naturalistica di una naturalizzazione violenta, stupida, che produce inevitabilmente dei rimbalzi, dei ritorni indietro a prospettive che a mio avviso non ci portano da nessuna parte. Queste sono le potenti controtendenze nella scienza. Questi sono rischi esiziali per la costruzione di un edificio scientifico che sia fondato, che sia serio. Io penso che, naturalmente, qui ci sono tutte persone alle quali non sono solo legato affettivamente, ma coloro che condivido anche il senso della misura, della fatica e della meraviglia che loro mettono nel lavoro che svolgono, e questo fa in modo che ogni volta che facciamo questi incontri, insomma, nella settimana, spero che ci sia ancora l'occasione, ogni volta chiedo a loro di discutere insieme, perché condivido le loro stesse passioni, perché in questo tempo di utopie capovolte e di cuciture impossibili mi sembra ogni volta di compiere un piccolo miracolo di persone che pur da linguaggi di esperienze diverse riescono a dire delle cose per scritto sul tempo che viviamo, sulle cose che studiamo, su ciò che c'è passione. Ringrazio molto.